altre parole.
Lo leggevamo dai quotidiani questa mattina, è un po' la notizia del giorno. La Russia all'ONU viene difesa soltanto da Siria e Nord Corea. Una risoluzione contro l'invasione approvata da 141 paesi su 193, con adesioni abbastanza sorprendenti, magari ne parliamo tra qualche istante con il nostro ospite. Intanto Cina, India, Iran e Cuba hanno deciso di astenersi. Scrive la Repubblica: la Russia è rimasta solo al mondo a meno che non consideri la compagnia del vassallo bielorusso e delle dittature di Corea del Nord, Siria ed Eritrea come il sostegno degno di un paese che ambirebbe a risuscitare con la forza il suo ruolo perduto di superpotenza globale. Insomma, questo è il tema. Abbiamo visto, letto anche da altri quotidiani, netta maggioranza, Assemblea Generale delle Nazioni Unite si schiera contro l'invasione della Russia in Ucraina. Abbiamo dato anche i numeri, sempre più solo alla Russia di Putin. L'ONU, che in queste ore è un po' lo specchio del mondo, si è dunque espressa. Dicevamo, 5 voti contrari, ovviamente c'è anche quello della Russia, sono 35 gli astenuti, tra i quali Cina, Cuba e Venezuela. Ne parliamo questa mattina, che torna con noi, è ospite dell'intera settimana in qualità di editorialista, Luisa Chiodi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, le Nazioni Unite sono ancora vive. Questo è stato il commento del rappresentante ucraino Sergi Kislytsia. Spero di pronunciarlo in modo corretto, ci aiuterà Luisa Chiodi magari. Credo, aggiunge, nelle Nazioni Unite e ora anche il popolo ucraino può crederci. Che cosa ne pensa lei?
Ma è senza dubbio è stato un momento potente, importante, veramente importante, riconoscere un ruolo all'organizzazione multilaterale più importante che abbiamo a disposizione. E, come sapete, sono legata alla storia recente dei Balcani, della dissoluzione di Jugoslava, e ripenso a come ci avevano abituato alla perdita di fiducia completa verso le Nazioni Unite. Uno degli slogan degli anni 90 era che l'ONU era morta a Sarajevo, perché appunto gli era stato impossibile agire efficacemente per terminare la guerra, e addirittura avevamo visto la vergogna dei caschi blu a Srebrenica. E invece qui abbiamo finalmente un ritorno a una forte dimostrazione dell'importanza di credere nelle Nazioni Unite, come dice appunto l'ucraino. Putin ha dimostrato, aveva bloccato il Consiglio di Sicurezza e quindi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha tenuto la seduta di emergenza proprio per approvare questa risoluzione sull'aggressione. E anche se sappiamo naturalmente che alcune delle importanti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel tempo, nella storia, sono state calpestate sul conflitto israelo-palestinese, ce ne ricordano parecchie, restano comunque un punto di riferimento importante. Quindi quest'unità che l'Assemblea Generale ha mostrato contro la Russia, contro il gruppo di potere intorno a Putin, contro una guerra imperialista che è scatenata su una nazione multietnica, bisogna ricordarlo, sta destabilizzando il mondo, e quindi in qualche modo noi, il mondo, sta rispondendo a una politica di potenza con un discorso di multilateralismo. C'è da dire che il mondo intero è coinvolto da questa guerra, non solo emotivamente ma nei fatti, perché il mondo è globalizzato.
Vogliamo restare sulla figura di questo rappresentante ucraino presso le Nazioni Unite, Sergi Kislytsia, che, salendo sul palco delle Nazioni Unite prima del voto, l'immagine è su tutti i quotidiani e su tutti i siti online, teneva in mano la carta delle Nazioni Unite, quel libricino azzurro che credo tutti noi abbiamo toccato con mano, veniva distribuito nelle scuole dell'obbligo, un po' ovunque, un piccolo libricino che raccoglie la carta con tutti gli articoli delle Nazioni Unite, e il rappresentante ucraino ha detto che è semplice firmare la carta delle Nazioni Unite in tempo di pace, ma diventa un dovere difenderla in tempi di guerra. Come commentiamo?
Ma ripeto, secondo me la cosa fondamentale è che qualcuno ha suggerito all'inizio, è inevitabile la politica di potenza. In realtà qui stiamo provando a dire che il multilateralismo è la soluzione e che semmai è il diritto internazionale quello a cui dobbiamo come dire, fare riferimento, e in Ucraina ci ha già provato in questi giorni, ha dato prova di credere alle istituzioni internazionali, che tra l'altro sono lo strumento del debole rispetto al forte, come normalmente dovrebbe essere il diritto anche dentro gli stati. E l'Ucraina ha dimostrato appunto già rivolgendosi, mobilitando tre delle principali corti internazionali, la Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, quindi chiedendo di aprire per esempio un'indagine subito sui crimini di guerra contro l'umanità che sono in corso durante la guerra. Del resto parliamo di bombardamenti sulle città, appunto Kharkiv in queste ore, in questi giorni, è una città con 40% di popolazione russofona, è colpita esattamente come altre parti del paese, come la capitale, e quindi l'accusa che si sta rivolgendo sembra purtroppo prendere corpo, e allo stesso tempo proprio quando il diritto internazionale sembra andare in pezzi, quando appunto la politica di potenza sembra essere l'unica legge, in realtà il debole lo utilizza, e lo ribadirlo è assolutamente fondamentale, anche dove sembra non avere speranza di vittoria. Poi ci sono state tante risposte degli altri attori. L'altro giorno alla conferenza sul disarmo a Ginevra c'era l'aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che si è svuotata quando è partito il discorso del ministro degli esteri russo in videoregistrazione, e ci sono le immagini che hanno girato in tutto il mondo, sicuramente il mondo dei social, del boicottaggio, della protesta di decine di diplomatici europei che hanno lasciato l'aula. Mostrando appunto questo isolamento di Putin, quindi l'isolamento della politica di potenza in una comunità internazionale. La Russia è stata sospesa dal Consiglio d'Europa, anche questa è un'azione assolutamente impressionante. Quindi questa reazione a Putin unanime, basata sull'organizzazione internazionale, sul diritto internazionale della comunità degli stati e delle loro società, direi comunque un segnale straordinario, estremamente incoraggiante.
Accennavamo ad alcune piccole sorprese, anche considerato il percorso che, grazie a Luisa Chiodi, stiamo costruendo nel corso della settimana. Voto a favore è arrivato anche, ad esempio, dalla Serbia. Le posso chiedere, ma proprio in due battute, un suo commento?
Ma la Serbia dice ufficialmente che risponde positivamente, che si unisce a questa condanna, ma naturalmente lo fa sotto una pressione molto grande, ma fondamentalmente perché si tratta comunque di un'aggressione militare, ma non si unisce invece alle sanzioni, che sono l'arma di risposta più importante che abbiamo a disposizione in questo momento. Quindi in realtà è molto ambigua, non poteva arrivare a non dire che un'aggressione militare di questa portata fosse accettabile, questo non lo dice, però dice che non ci sta alle sanzioni, quindi sostanzialmente in questa ambiguità nuota, ma è un mare molto pericoloso per la Russia, per la Serbia in questo momento, e la pressione intorno al premier è talmente grande che utilizza costantemente l'argomentazione di essere a rischio della vita. In realtà in Serbia qualche anno fa fu davvero ammazzato un primo ministro, ma era un primo ministro di altra caratura, e fu ammazzato da quei gruppi di potere nati intorno alle guerre degli anni 90, gruppi criminali. Vucic non è probabilmente a rischio di vita, ma certamente a rischio di perdere il suo governo. Ci sono le elezioni a breve, è convinto di dovere così di avere, attraverso questa ambiguità nei rapporti, nelle relazioni con la Russia, di mantenere il consenso di una parte del suo elettorato, che sicuramente fatica a vedere la Russia isolata, messa in un angolo, perché dalla Russia si è sentita difesa in questi anni, e allo stesso tempo la difesa della Russia alla Serbia è una difesa non per forza sicura nel tempo, e soprattutto essere difesi da chi aggredisce non è una garanzia assoluta nella storia.
In altre parole, questa settimana ospita Luisa Chiodi, con lei stiamo raccontando, verrebbe da dire ora per ora, quanto sta accadendo nella zona più calda del pianeta in questo momento, con uno sguardo di attenzione anche ai riflessi nei Balcani a 30 anni da un importante referendum che si teneva il primo di marzo del 1992. Le due narrazioni, in qualche misura abbiamo scoperto anche grazie a Luisa Chiodi, si intrecciano. Ci salutiamo qui, mancano pochissimi istanti al radiogiornale delle 8.30, l'edizione Flash. Io do appuntamento a Luisa Chiodi a domani alle 8.18 per l'ultima nostra conversazione. Intanto grazie davvero e buona giornata.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.